File 11, pagina 128. Il segreto che mi tenevo stretto mi impedì anche di avanzare a livello professionale. Nel settore della moda e della confezione di abiti ci sono molti omosessuali. Un giorno uno di loro, il direttore di una famosa casa di moda, mi offrì un posto molto importante al suo fianco. Esitai. Si trattava indubbiamente di un'offerta insperata che avrebbe permesso alla mia famiglia di vivere meglio. Tentato di accettare, decisi di consultarmi con mia moglie. Lei rifiutò la proposta. Nonostante l'innegabile qualità professionale riconosciuta a quel grande nome nella moda, la sua reputazione di omosessuale le era fortemente sgradita. La discussione fu chiusa in gran fretta. Mi opposi debolmente, ma poi ebbi paura. Sentii che se fossi andato oltre, se avessi accettato quel posto che mi attirava, avrei rischiato di provocare una rottura. E il mio terrore più grande era quello di non poter più vedere i miei figli. Una sensazione di malessere più generale si impadronì di me. Paralizzato da tutte quelle contraddizioni, avevo l'impressione che il nostro progetto di felicità ci sfuggisse lentamente e ci scivolasse a poco tra le dita. D'estate, in spiaggia, osservavo quasi con disincanto i nostri tre figli giocare sulla sabbia. Nessuno di loro aveva ancora 10 anni. Accanto a me, la madre li sorvegliava da lontano. Sembrava avesse rinunciato a rivolgermi la parola, come se un rimprovero indicibile scavasse fra di noi una distanza incolmabile. Io, in vacanza sotto il sole, non potevo neppure mettermi in costume da bagno. I segni della guerra e della deportazione a Shirmek erano troppo visibili sulle mie gambe. Le vene erano scoppiate, come marchi vergognosi che non osavo mostrare. Dovevo tenere i pantaloni come un vecchio, benché non avessi ancora compiuto 40 anni. Eravamo all'inizio degli anni 60. Dove ci eravamo stabiliti, avevo ottenuto un posto di capogruppo alla Galerie de Blois. Fatica sprecata. Entro breve tempo fui trasferito alle Galerie d'Orléans, dove diventai responsabile acquisti del reparto merceria. Gli spostamenti quotidiani ripresero. Le tecniche di vendita erano in piena rivoluzione, ispirate dal modello americano. Eravamo agli albori del discount. Cercai di adattarmi alla nuova gestione degli ordini, che ormai si facevano mediante sistemi a schede perforate. Una volta sbagliai casella e, anziché una sola cassa di prodotti di passamaneria, trasmisi l'ordine per un centinaio di casse. Nella sede parigina, attraverso cui transitavano gli ordini, l'errore non fu notato. Quella mattina, arrivando al lavoro, non capii nulla di quella strana agitazione che regnava. Un enorme camion bloccava la strada e le scale e gli ascensori erano invasi da casse. Il personale era combattuto tra il panico e le pazze risate. Il chiarimento che ebbi con la direzione fu dei più burrascosi. Fu necessario ripartire la merce ordinata verso tutte le succursali delle gallerie, compresa quella di Algeri. Quanto a me, capii che avrei dovuto cercarmi un lavoro altrove. Dovetti spiegare alla mia famiglia che un nuovo trasloco era imminente. La destinazione fu Compiègne, dove trovai da lavorare grazie a un breve annuncio. Non cercai di nascondere ai miei futuri datori di lavoro le ragioni della mia dipartita da Orléans. Ciò non di meno occupai il ruolo di responsabile degli acquisti, delle vendite e delle statistiche. Cominciamo all'epoca, anche se in ritardo, a beneficiare del boom economico degli anni 60. Arrivarono infine il frigorifero e l'automobile. Poi i miei nuovi titolari mi mandarono a Rouen per qualche anno. Traslocammo di nuovo. Ma non fu quella l'ultima volta, perché in seguito mi fecero rientrare a Compiègne. Quel periodo di grande instabilità, di continui traslochi e ripetuti trasferimenti, non migliorò sotto alcun aspetto la nostra vita familiare e complicò le relazioni d'amicizia che, come coppia, tentavamo ogni volta di allacciare. Mia moglie aveva ripreso a lavorare nell'amministrazione scolastica e d'estate, assieme ai figli, accompagnava spesso gli alunni in colonia. Trascorrevo così l'estate da solo, pervaso da un'amara sensazione di vacuità. Eravamo tornati a Compiègne. Nel marzo 1968, all'improvviso, mi ritrovai disoccupato. Carrefour aveva da poco assorbito la catena dei grandi magazzini dei miei datori di lavoro e ne erano seguite ondate di licenziamenti. Avevo 45 anni, i miei figli 16 e 14, mia figlia 11. 2 mesi dopo esplose il maggio 68. Disponendo di maggiore libertà rispetto agli altri, fui delegato dai genitori degli scolari a recarmi a Parigi per vedere cosa stesse accadendo. Dopodiché sarei dovuto andare a Toulouse, perché mia moglie laggiù aveva trovato un impiego importante e mi aveva chiesto di fare un sopralluogo nel suo alloggio di servizio. Arrivai in automobile davanti alla Sorbona occupata. Mi presentai davanti al portone. Il servizio d'ordine, con diffidenza, controllò nel cruscotto e ispezionò il bagagliaio dell'auto. Poi fu dato l'ordine di aprire il portone. Entrai così nella corte della Sorbona. Vi regnava un'atmosfera sovreccitata. Gli anfiteatri erano gremiti e folti gruppi di persone discutevano per le scale. Alcuni dormivano nelle aule, altri facevano l'amore senza alcun pudore. Pensavo che, se la polizia vi avesse fatto irruzione, sarebbe stato un macello. Nel gruppo dei maoisti incontrai un mio nipote. Fu uno di quelli che in seguito rimasero profondamente colpiti dalla morte di Mao Zedong. Mi allarmai da subito. L'auto mi era stata praticamente confiscata e non c'era modo di uscire. La linea telefonica era interrotta e non potevo chiamare mia moglie. Passai così 3 giorni con quegli insorti, in un'atmosfera di fumo e di gas lacrimogeni. Tossivamo molto e tenevamo spesso un fazzoletto sulla bocca. Ascoltavo le discussioni in aula magna, ero ben lungi dal comprendere esattamente quei dibattiti ideologici confusi. Vedevo attorno a me una gioventù esaltata e generosa, con sete di giustizia e libertà, ma serbo anche il ricordo di un disordine incredibile e di un movimento utopico sull'orlo del massacro. Il 4° giorno potei negoziare la mia dipartita. Sollevato mi diressi verso Toulouse, dove potei visitare il nostro futuro alloggio. Ma anche gli studenti di provincia si erano risvegliati dopo quelli di Parigi e avevano portato l'agitazione nelle strade. Quel 12 giugno 1968, stretto fra una barricata e un cordone della polizia, posteggiai lungo i viali Jean Jaurès. Uscendo dall'auto, ebbi solo il tempo di buttarmi a terra, perché la polizia caricava con violenza. Mi lasciai raccogliere e gettare in un furgone che riuscì a allontanarsi dagli studenti armati di bottiglie Molotov. Qualche ora dopo, interrogato senza tanti riguardi al commissariato, fui sospettato per i miei 45 anni d'età di essere un agitatore di quella gioventù in rivolta. Cosa ci facevo a Toulouse, dato che ero di Compiègne? Nonostante il grande nervosismo dei poliziotti, riuscii comunque a far valere la mia buona fede e fui rilasciato senza ulteriori problemi. Nel 1968 mia moglie e i miei 3 figli ed io ci trasferimmo quindi a Toulouse. Grazie a quella nuova stabilità, i miei figli riuscirono a portare a termine gli studi secondari per poi essere ammessi in scuole prestigiose, come l'École Normale de la Rue d'Ulm, nel caso di uno dei miei figli. Ma i 10 anni successivi al nostro arrivo a Toulouse furono anche quelli del mio lento decadimento personale e furono anche quelli del nostro avvilimento come coppia. Quel che ci mancava sopra ogni cosa credo fosse l'intimità. Non ero più a casa mia, ero a casa di mia moglie. Lei aveva accettato un incarico di funzionaria presso la Maison de Compagnon in Rue des Pyrénées. Era la persona di riferimento dei tirocinanti, il che significa che doveva occuparsi con dedizione di tutta l'amministrazione di quell'austera struttura che ospitava giovani apprendisti artigiani di alto livello. Dovendo cambiare di sede entro tutta la Francia, man mano che la loro formazione si perfezionava, gli allievi Compagnon si davano un grande affare. Erano numerose le riunioni alle quali lei doveva presenziare. In realtà non mi trovavo neanche a casa di mia moglie, bensì a casa dei Compagnon. Per raggiungere l'appartamento in cui abitavamo, dovevo superare la pesante porta centrale dell'istituto e percorrere corridoi immensi. Chiunque poteva controllare quando uscivamo e quando rientravamo. Attraversavo luoghi pieni di austerità e di silenzio. Incrociavo tanti giovani apprendisti che vivevano là e che, a differenza mia, si sentivano a casa loro. Il mio unico momento di svago in tutta la settimana era il venerdì sera, quando andavo in auto in un supermercato a fare compere di cui mia moglie mi aveva preparato una lista calcolandone la spesa. Era lei, infatti, a occuparsi della gestione del denaro. Benché sempre devoto alla mia famiglia, mi sentivo messo inesorabilmente in una condizione di dipendenza e inferiorità. Al ritorno passavo per un viale di Toulouse notoriamente frequentato da omosessuali. Sostavo e, protetto dall'oscurità, mi mettevo a sognare osservando il gioco delle ombre. Quella vita mi era preclusa. Ma a che giovava quella che mi ero concesso? Com'era il bilancio che potevo farne in quel momento se non opprimente? Tornavo a casa più silenzioso che mai. In me covava la depressione. Il decadimento stava cominciando. Ogni estate trascorrevamo qualche settimana in famiglia in Alsazia, nella proprietà sui Vosgi, dove avevano vissuto i miei nonni. Ma per me essere circondato da quelle montagne era soffocante. Schirmeck stava a pochi chilometri di distanza. Insonne, passeggiando di notte fra gli alberi, ritrovavo le terribili sensazioni provate nell'estate del 41. Nel 1973 mia moglie organizzò una grande festa per i miei 50 anni. In quell'occasione eccezionale per la nostra famiglia mi sentivo in obbligo di sorridere a tutti. All'improvviso fui colto da una sincope e dovettero farmi sdraiare. Tutti mostrarono sorrisi imbarazzati ed ebbero parole di conforto, ma il mio segreto era sempre là e mi divorava silenziosamente come un cancro. Vi sarei rimasto aggrappato ancora per 8 anni. Al rientro dall'Alsazia mi furono prescritti calmanti di ogni tipo, che io presi come una droga imposta e che non sortirono altro effetto se non quello di farmi sentire costantemente stordito. Il mio medico sapeva ascoltarmi e mi prodigava cure attente. Per me era perfino diventato un amico. Tuttavia, neppure a lui avevo il coraggio di rivelare il vero motivo del mio sconforto. Parlavamo spesso della deportazione, ma senza mai citarne le ragioni. Ricordo che sarebbe bastato poco, ma ci coglieva una sorta di reciproco imbarazzo. Non ci fu alcun reale miglioramento. La sede parigina dei Compagnon offrì a mia moglie la direzione generale della succursale di Toulouse. Ciò implicava che avrebbe dovuto assistere a tutte le loro riunioni e condividere con loro almeno un pasto al giorno. Preoccupata al pensiero di quelle maggiori responsabilità che avrebbero ulteriormente compromesso la nostra vita familiare, si consultò con me. Ma io non ero nella condizione di potermi fare un'opinione. Fu indetta una riunione di famiglia che rifiutò all'unanimità la proposta. L'abnegazione di mia moglie non era messa in alcun modo in discussione, tuttavia quella promozione corrispondeva più al profilo di una donna nubile, di una vedova o della moglie di un compagnon. Lei prese atto di quella consultazione familiare, rassegnò quindi le dimissioni e, coraggiosamente, decise di aprire una casa per la terza età a Colomiers, vicino Toulouse. Ma di nuovo il nostro appartamento si trovava all'interno di un istituto che ci impediva ogni tipo di intimità. Ormai non ci parlavamo quasi più. Il silenzio era spezzato solo da contrasti sterili, liti crudeli e imbarazzanti in cui né l'uno né l'altra riuscivamo a farci capire e a comprendere il punto di vista altrui. Per la nostra coppia era giunta la fine. Io ero distratto con tutti, forse anche insopportabile, e in cambio non venivo più informato di nulla. La sera a tavola, drogato dai tranquillanti, mi capitava di cadere in preda a crisi di pianto o di addormentarmi sulla sedia durante il pasto. Mio malgrado mostravo uno dopo l'altro tutti i segni visibili di un padre indegno di chiamarsi tale. Avevo perso la speranza di ritrovare un giorno la serenità dei nostri primi anni di matrimonio. Quanto al mio passato, esso continuava a divorarmi dall'interno. Mi sentivo perduto, senza più alcun futuro. Nel 1978, al rientro da un burrascoso viaggio in Brasile, dove avevamo fatto visita a nostro figlio che là lavorava come insegnante, mia moglie mi fece capire con insistenza che dovevo lasciare il suo alloggio di servizio e che aveva deciso di avviare la procedura per il divorzio. La mia omosessualità non c'entrava nulla, semplicemente la nostra incompatibilità era ormai fin troppo chiara. E poi quell'immagine di decadimento che mia moglie aveva davanti agli occhi era certamente insostenibile anche per i nostri figli. La peggior vergogna per un padre. Non era dunque servito a nulla patire quel che avevo patito né rinunciare alla mia omosessualità. Non era servito a nulla tentare per quasi 30 anni di costruirmi una famiglia se ora lei intendeva abbandonarmi. Mia moglie aveva comprato casa nei pressi di Toulouse. La vita familiare e le occasioni di ritrovo con i parenti durante le vacanze scolastiche proseguivano senza di me. Vedevo i miei figli solo sporadicamente e per brevi visite. La procedura di divorzio faceva il suo corso. A volte, tentando invano una riconciliazione a cena con mia moglie, ero colpito da contrazioni alla gola che mi provocavano un dolore atroce. Rassegnato, trovai un alloggio ammobiliato con estrema modestia nel centro di Toulouse. Nel quartiere c'era chi sussurrava «È il signore che piange». Avevo smesso i tranquillanti, ma al loro posto, al rientro dal lavoro con il cappotto ancora indosso e il cappello in testa, sfilavo dalla spesa le bottiglie di vino rosso che avevo comprato e bevevo in piedi fino a crollare. Non era un capriccio, bensì un modo lento ma inesorabile di farla finita. Era un'ostinazione vissuta con disgusto. Non sapevo più resistere a nulla. Quella vergogna, fatta di 1000 vergogne, tra cui certamente anche quella di far vergognare la mia famiglia, mi attirava vertiginosamente verso il basso. I clochard ormai mi affascinavano. Ogni volta che potevo li interrogavo su come vivessero la loro condizione. Volevo convincermi che la loro fosse una vita indubbiamente fragile, ma anche serena, una vita a ogni modo libera da qualunque costrizione e da qualsiasi immagine sociale. 3 volte, per mettermi alla prova, dormii per strada su una panchina. Una sera d'inverno 1979, mentre vagavo per le vie di Toulouse senza anima viva nei dintorni, scorsi un giovane che dormiva in quel modo. La neve cominciava pericolosamente a ricoprirlo. Lo scrollai, dicendogli «Non puoi restare qui». Eravamo prossimi al Natale. Senza secondi fini, decisi spontaneamente di ospitarlo da me. Il giorno successivo, mia moglie, che, preoccupata per la mia condizione, passava regolarmente a portarmi biancheria pulita, entrando in casa intuì la presenza di qualcuno dall'odore molto forte, le dissi che offrivo riparo a un clochard. «Fallo mangiare per bene», ribatté lei in tono solidale prima di girare rapidamente i tacchi. Era il figlio ripudiato di un panettiere, accusato dalla moglie e dalla sorella del padre di prelevare soldi dalla cassa. Il padre lo aveva allontanato in malo modo. Tentai invano di intercedere presso di loro. Tutti protestarono. «Non vogliamo più sentirne parlare, è solo un ladro, non si fidi». Per molto tempo io gli lasciai la chiave di casa mia. Oggi sta bene, ha una relazione stabile, lavora nella ristorazione e ogni tanto mi telefona per sapere come sto. Una volta uno dei miei figli mi sorprese durante le mie libagioni verticali. Andò a vuotare la mia bottiglia di Bordeaux nel lavandino, giurandomi che non l'avrei mai più rivisto se non avessi avuto almeno il coraggio di smettere di bere. Compresi bene l'avvertimento e cercai di arginare la mia disperazione suicida. Mi iscrissi a un'associazione di assistenza psicologica, dove si faceva teatro, pittura e bricolage. La cosa più importante era forse la cena tutti insieme al termine delle attività, durante la quale si organizzavano discussioni. Alcune di quelle mi fecero bene, ma sentivo di non essere lontano dal precipizio. Oggi sono convinto di essere stato lì lì per impazzire. Un giorno ne ebbi un assaggio. Avevo subito un'operazione per una lesione non grave, ma fu fatto un errore nella lettura della prescrizione del medico. Confondendo il nome della clinica con un altro simile, l'ospedale decise che la mia settimana di convalescenza l'avrei passata in una clinica psichiatrica. Al mio arrivo mi fu chiesto di consegnare cintura, lacci e bretelle a un infermiere. Notai che alla finestra della mia stanza c'era una solida grata. Mangiavamo di fronte a un infermiere che ci sorvegliava. Non avevamo forchetta né coltello, ma solo un cucchiaio. Terrorizzato, ritrovando i miei incubi di un tempo, cominciai a pensare che volessero tenermi rinchiuso. Mi rifiutai di mangiare. Cercai di avere accesso al telefono. Un'infermiera mi seguì per dissuadermi. Per acquietarmi vollero farmi prendere dei calmanti. Fortunatamente, alla fine riuscii a far intendere ragione al direttore della clinica. Mi autorizzò a contattare il mio avvocato, poi si scusò per quello sbaglio e mi restituì i miei effetti. Infine qualcuno poté venire a prendermi. Quella volta avevo davvero rasentato la follia. Pagina 138.